Pluriversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. Marco Lazzari, Facoltà di Scienze della Formazione, corso di Teorie e Tecniche Informatiche per la Comunicazione Multimediale 2007-2008. Faccio una chiacchierata rapida di riassunto della prima lezione del corso di TTICM. L'obiettivo di questa prima lezione era quello di mettere a fuoco alcuni concetti la cui conoscenza rappresenta un prerequisito per il corso. Se vogliamo ridurre al minimo questi concetti, si tratta di sistema operativo, file system, file manager, reti, architetture client server, internet, web e indirizzi URL, URL. Come mai ci serve aver chiari questi concetti? Ci serve perché rappresentano lo scenario entro il quale poi ci muoveremo per tutto il resto del corso. Allora, se io voglio essere capace di costruire un sito web con dei link sensati, devo avere ben chiaro che cos'è un identificatore unico di file all'interno di un file system e all'interno del web. Allora, adesso proviamo a riprendere qui rapidamente le definizioni alle quali siamo arrivati. Oltretutto, nel frattempo ho letto i questionari che vi ho fatto compilare e mi rendo conto che c'era proprio bisogno di questa introduzione. Credo e temo che banalizzerò un po' il discorso, ma mi preme essere chiaro, poi nel seguito del corso avremo tutto il tempo per sollevare il tono del discorso. Allora, innanzitutto il sistema operativo. È un termine che può sembrare un po' astruso, però tutti noi abbiamo frequentemente l'occasione di usare i sistemi operativi. A cominciare da quello dei nostri PC del laboratorio, dei PC di casa. Il sistema operativo dei PC di solito è Windows. Qualcuno di voi usa Linux, qualcuno di voi è un Macintoshano e quindi ha il macOS, il sistema operativo del Macintosh. Ma considerate che anche i nostri telefonini hanno a bordo un sistema operativo. Di che cosa si tratta? Si tratta di un insieme di programmi che hanno due principali macro funzioni, almeno per il discorso che serve a me adesso. La prima è quella di sfruttare al meglio le risorse hardware della macchina su cui sono installati i sistemi operativi. La seconda è quella di fornire all'utente un linguaggio di comunicazione amichevole con la macchina fisica. Più avanti nel corso diremo fornire un'interfaccia. A questo punto non abbiamo ancora chiarito il termine interfaccia. Quindi, da una parte verso il basso il sistema operativo sfrutta in maniera ottimale l'hardware, dall'altra verso l'alto mette in comunicazione l'hardware con l'utente. In sostanza, il sistema operativo di un PC ci permette di parlare alla macchina cliccando, che so, menu, pulsanti, invece di usare il linguaggio di basso livello fatto di lunghe stringhe, di uni e zeri, che la macchina parla. È il sistema operativo che si incarica di tradurre il nostro click in una opportuna sequenza di comandi per la macchina. E viceversa, una volta che la macchina ha elaborato la sua risposta, il sistema operativo ce la presenta in una maniera gradevole e comprensibile. In tutto questo processo, il sistema operativo cerca anche di coordinare le operazioni della sottostante macchina fisica in maniera da ottenere, come dicevamo, le migliori prestazioni. Punto a capo. Anzi, per chi volesse approfondire un pochino, ci sono due mie vecchie registrazioni su Pluriversi Radio nelle quali parlo di sistemi operativi e di hardware, software e macchine virtuali. Poi, secondo argomento, dicevamo del file system. Ma parlando del file system, notate che siamo ancora nel campo dei sistemi operativi, perché si tratta di una delle funzioni messe a disposizione dal sistema operativo. Quando noi, per esempio, usiamo Windows, sappiamo che abbiamo la possibilità di organizzare i nostri materiali, cioè i programmi e i dati, in una struttura gerarchica composta da cartelle che contengono i file. Ogni file contiene un documento o un programma. Ogni cartella contiene una molteplicità di altre cartelle e di file. Ora, questa struttura gerarchica si chiama file system ed è gestita da un programma che genericamente io chiamo File Manager. In ambiente Windows lo conosciamo con il nome di Esplora risorse o di gestione risorse, cose di questo genere. Il File Manager ci mette a disposizione una serie di operazioni sui file e le cartelle, come la creazione, la cancellazione, la ridenominazione e così via. Una cosa che mi preme mettere in luce è che all'interno di un file system ogni file, ogni oggetto ha un suo identificativo unico, ossia un nome che lo identifica univocamente all'interno dell'unità di memorizzazione. In sostanza, all'interno del mio hard disk, oppure all'interno del mio floppy, oppure all'interno della mia chiavetta USB, ogni file ha un nome che lo identifica univocamente. Uno mi potrebbe obiettare che sul suo disco ci sono tanti file che si chiamano, che so, esami.doc, vero? Però non è possibile che si abbiano due file esami.doc nella stessa cartella. Allora, quando io dico nome univoco, intendo indicare quel nome che è ottenuto concatenando il nome del file con quello della cartella che lo contiene e con quello della cartella che contiene questa prima cartella, così via, a ritroso, fino all'origine del disco. In sostanza, il nome completo di un file nel disco fisso del mio computer ha un aspetto del tipo C due punti, backslash lezioni, backslash 2008, backslash TTICM, backslash prima.doc, dove C due punti indica il disco rigido, che è convenzionalmente chiamato C due punti nei dischi Windows. Backslash è il separatore fra i nomi di cartelle e la sequenza lezioni 2008 TTICM prima.doc mi dice, se la guardo da destra verso sinistra, che il mio file prima.doc si trova nella cartella TTICM, che si trova nella cartella 2008, che si trova nella cartella lezione, che si trova nel disco C. E con un indirizzo così, anche se io sul mio disco ho tanti file che si chiamano prima.doc, ma con un indirizzo così esiste uno e un sol file nel mio disco. Punto e a capo. Terzo argomento, le reti. Non siamo andati in profondità, però abbiamo detto che le reti sono un insieme di dispositivi elettronici, quindi computer, ma anche altri, per esempio le stampanti, più un insieme di collegamenti fra di loro, cioè le connessioni via filo, via cavo, via etere, più un insieme di processi che comunicano, per esempio i programmi di posta elettronica, più un insieme di protocolli di comunicazione, che sarebbero le regole per evitare il caos nello scambio di messaggi, per esempio il protocollo HTTP che regola il web, più, come mi piace dire, un insieme di utenti. Quello che mi preme che vi entri in testa è che una rete di computer può esistere indipendentemente da internet. Io posso tranquillamente attaccare due o più computer, farli comunicare e vivere felice senza attaccarli a internet. Eppure quella sarebbe una rete. Allora, che cos'è Internet? Internet è un insieme di reti che hanno deciso di connettersi le une alle altre per consentire una più ampia e generale condivisione di risorse, di informazioni, di dati, di programmi, di conoscenze. Anche qui c'è una cosa che mi preme moltissimo: evitare la confusione fra internet e il web. A lezione non siamo arrivati ad approfondire che cos'è il web. Lo abbiamo soltanto definito come un ipertesto multimediale distribuito su rete. Ma avremo bisogno della prossima lezione per definire ipertesto e multimedia. Quello che deve però essere chiaro è che internet è una infrastruttura tecnologica sulla quale troviamo una molteplicità di servizi, uno dei quali è il web. Non a caso abbiamo detto che internet esiste dal 1969 e il web soltanto dall'89. Prima del web per 20 anni abbiamo felicemente usato la rete, per esempio, per scambiare posta elettronica o per scrivere le news. Tornando però un passo indietro, per poi capire per bene come funziona il web, abbiamo brevemente accennato alle architetture client-server. Data una rete, possiamo parlare di client-server quando su questa rete abbiamo un nodo che funge da fornitore di un servizio, è il servente, e gli altri nodi fungono da clienti di questo servizio. Il web è un esempio di funzione comunicativa implementata in regime client-server. C'è un servente che smista pagine web che sono accedute da tanti client. Per tradurre la cosa in termini pratici, mettiamola così. In via Decaniana c'è un computer sul quale è attivo un programma che si chiama Apache, che gestisce il sito web dell'università. Ora, si dice che quel computer è il nostro server web e anche che quel programma è il nostro server web. Insomma, abbiamo giocato un pochino in aula, no, su questa storia. Con il termine server indichiamo sia l'hardware che il software che compiono la missione. Viceversa, in questo scenario, il client è costituito dal mio PC e dal mio browser quando cerco di accedere a una pagina web. Quando dico browser, intendo il programma di navigazione nel web. Sia esso Internet Explorer, Firefox, Opera, Camino, Safari o qualcos'altro. Allora, da una parte, Internet come insieme di reti, dall'altra, web come servizio su Internet. Chiaro? Altra cosa, il browser, di cui riparleremo, fra l'altro, sempre su Pluri trovate una mia vecchia registrazione in merito. Allora, il browser non è il programma con cui collegarsi a internet, come molti credono e mi hanno scritto nel questionario, o addirittura per collegarsi al provider che mi connette a internet. Il browser serve principalmente per visitare le pagine web. Che poi a casa, quando lanciate il browser, vi si attivi il collegamento a internet, quello è un altro discorso. Dipende dal fatto che il browser capisce che non siete ancora connessi e apre la connessione. Ma potreste benissimo usare internet, per esempio, per il tramite del programma di posta elettronica senza adoperare il browser. Ma, per esempio, di nuovo, in Aula 5 non vi succede una cosa come quella che dicevamo prima, no? Come mai? Beh, perché quando accendete il PC viene automaticamente attivata la connessione alla rete prima ancora di aprire il browser e senza passare da alcun provider, siamo connessi direttamente alla rete dell'università. Punto a capo, ultima cosa, le URL o gli URL come preferite. URL, URL è un acronimo che sta per Uniform Resource Locator, c'è anche chi lo traduce in un altro modo, anche se è simile. In prima approssimazione, un URL è un identificatore univoco di risorse web. Avete presente il discorso che abbiamo fatto prima sui nomi dei file nel file system? Ecco, l'URL ha più o meno la stessa funzione nel web. Quando io nella barra degli indirizzi del browser scrivo o leggo un indirizzo del tipo http://dinamico.unibg.it /lazzari/0708ig/index.htm, ho scritto o letto un indirizzo che univocamente in tutto il web identifica una certa pagina web, quella che è descritta, anche qui andiamo da destra verso sinistra, dal file index.htm che si trova nella cartella 0708ig, che si trova nella cartella Lazzari, che si trova sul server dinamico.unibg.it, al quale accedo con il protocollo di comunicazione HTTP. A sua volta, la dizione dinamico.unibg.it mi suggerisce che, e leggo sempre da destra verso sinistra, mi suggerisce che mi trovo nel dominio di primo livello IT, ossia dei siti italiani, nel dominio di secondo livello UNIBG, ossia dell'Università di Bergamo, nel nodo che si chiama Dinamico, che è un nome dato dall'amministratore della rete dell'università. Ecco, direi che riducendo all'osso le cose che ci siamo detti, ci fermiamo qui. Sui lucidi della lezione potete trovare qualche dettaglio in più, li potete scaricare dal sito e ci vediamo alla prossima lezione.